Bene, abbiamo già le nostre Bibbie aperte in libro di Seconda Re e io dovrei avere qui il clicker se non sbaglio, ci siamo. E voglio introdurre il brano che abbiamo davanti a noi. Come sapete, noi seguiamo un libro e regolarmente ci portiamo avanti nel contenuto che esso ci propone, e vorrei introdurre questo contenuto sul libro, sulla vita di Joas, raccontandovi qualcosa che succede nella natura. Ogni autunno, una volta l'anno, avviene quello che viene chiamato la corsa del salmone. La corsa del salmone. Se avete mai guardato un documentario su questo incredibile percorso, sapete quello di cui sto parlando. Il salmone che nasce nell'acqua fresca, ma poi scendendo verso il mare passa tutta la sua vita in acqua salata e poi arriva il momento in cui deve morire. È incredibile come per il disegno che Dio ha fatto in loro, il salmone torna esattamente al luogo in cui è nato. Lo sapevate questo? Alcuni di voi l'avete già sentito. Ed è affascinante come questi salmoni devono superare ogni tipo di ostacolo per arrivare a quel posto dove è nato e in cui porterà a termine l'azione più importante della sua vita, la riproduzione. Si riprodurrà dopo aver superato tutti questi ostacoli. Superano dighe, cascate, acque basse, torrenti. È veramente affascinante considerare questa corsa del salmone. Hanno un obiettivo inciso dal loro istinto che fa sì che nessun ostacolo li possa fermare. Ma poi, quando arrivano alla loro destinazione, rapidamente si riproducono e muoiono. Arrivano all'obiettivo, si riproducono e muoiono. È come se vivessero per quest'unico obiettivo e, avendolo compiuto, si lasciano andare e muoiono. E mi è venuto in mente la corsa del salmone quando questa settimana studiavo la vita di Joas. Voi direte: qual è il collegamento? Vedete, Joas aveva un grande obiettivo da raggiungere, il restauro del Tempio. E la Bibbia spende molte parole, non solo qua ma anche in Seconda Cronache, parla molto di questo suo grande obiettivo, la ragione per cui lui viveva. Ma poi Joas, una volta concluso questo suo grande obiettivo, ha smesso di perseverare. Ha sperimentato un declino tragico, ha abbandonato la fede, ha abbandonato la corsa cristiana quando ha concluso questo suo grande obiettivo. E questa mattina vogliamo parlare dell'importanza di perseverare, l'importanza di una vita intera di perseveranza è la lezione della vita di Joas. Come il salmone dobbiamo superare ostacoli, nuotare controcorrente, però c'è una differenza con la corsa del salmone. La corsa cristiana non finisce quando abbiamo raggiunto un grande obiettivo. È qui dove Joas ha sbagliato. Avendo raggiunto un grande obiettivo, smise di perseverare e non applicò questo principio, l'importanza di vivere una vita intera di perseveranza. Così vogliamo entrare nella sua storia, la storia di un re che raggiunge un grande obiettivo ed è seguito da un drammatico declino spirituale. È la storia di un re che raggiunge questo grande obiettivo di restaurare il Tempio di Salomone, ma che dopo di averlo raggiunto lui non continua a perseverare. E forse il versetto a gancio non è in Seconda Re ma in Seconda Cronache, ve lo leggo, ci inquadra un po' dove stiamo andando con questo messaggio. 2 Cronache 24:17 dice: dopo la morte di Jeoiada, i capi di Giuda andarono dal re, si postrarono davanti a lui, allora il re diede loro ascolto ed essi abbandonarono la casa del Signore, smise di perseverare. Vogliamo prendere pezzo per pezzo il nostro brano. Prima di tutto vogliamo considerare questo grande obiettivo della vita di Joas, il processo di restaurare, e la conclusione del progetto di restauro del Tempio. E questo contenuto di questi versetti è trattando della concezione di un obiettivo, piano di raccolta di fondi ed eventualmente la chiusura dei lavori. Ed è il grande obiettivo della vita di Joas. Abbiamo alcuni versetti introduttivi dall'1 al 3 che ci fanno inquadrare un po' la figura di Joas, ma dopo questi versetti introduttivi arriviamo alla cosa alla quale l'autore del libro di Re, lo Spirito Santo, vuole che sappiamo questo della vita di Joas, la cosa importante che lui fece, ed è tutti questi versetti sul restauro del Tempio. Se guardassimo un po' l'informazione di questi capitoli, capiremo che la casa del Signore è in rovine, in parte perché sono passati più di 100 anni da quando Salomone lo ha costruito, in parte perché, secondo un versetto in Seconda Cronaca 24:7, leggiamo lì che l'empia Atalia e i suoi figli avevano saccheggiato la casa del Signore. E la casa così si trova in un cattivo stato. Non andremo nel dettaglio di tutto quello che è incluso nella concezione del progetto, e il progetto in sé, poi la chiusura dei lavori, però vi do qualche punto riguardo al contenuto di questi versetti, 4 al 5. Joas ordina ai sacerdoti di usare certi fondi per fare i restauri della casa, dovunque si troverà qualcosa da restaurare. Questo è il primo approccio di Joas, di prendere alcuni fondi, sarebbe del budget, della chiesa, per restaurare il Tempio. Versetti dal 7 all'8 scopre che le riparazioni non sono state fatte per 26 anni. E ritiene responsabile del ritardo i sacerdoti incaricati. Perché non restaurate, versetto 7, quel che c'è da restaurare. Così Joas non è soddisfatto dal progresso dai sacerdoti nella raccolta del denaro, versetto 8, e decide di toglierlo dalle loro mani. Non saranno loro più i responsabili di pensare al restauro del Tempio, e dice il versetto 8 che non avrebbero avuto più l'incarico dei restauri della casa, e loro acconsentono a questa direttiva. E poi cambia un po' piano, dal versetto 9, dato che i sacerdoti non riescono a raccogliere il denaro, non fanno il compito assegnato, Joas chiede a Jehoiada di istituire un sistema di raccolta per mezzo di una casa, una cassa per raccogliere del denaro lì vicino all'altare. A questo punto sarei molto tentato di sottolineare alcuni principi di come fare un progetto di raccolta di fondi, è un po' attuale per la nostra e la mia situazione. E sarebbe forse qualcosa da considerare, tra le quali includerei la necessità di essere flessibili quando un approccio di raccolta fondi non funziona, lo vediamo nel brano, la legittimità di fare un appello direttamente alle persone individuali. Come detto, sarei tentato a farlo, ma ve lo risparmierò, non siete venuti qui per avere una relazione su principi per raccogliere fondi, per restaurare qualcosa, ve lo risparmierò. Però è interessante che è un brano che parla di questo soggetto, quando noi stiamo parlando come chiesa di fare un progetto simile. Comunque la cassa funziona, i lavori vengono eseguiti dal versetto 10 al 12, E l'ultima cosa che potremmo dire di interessante è che in Seconda Cronaca 24:13 leggiamo che per le loro mani, le mani di quelli incaricati del lavoro, furono compiuti le riparazioni, rimisero la casa del Signore in buon stato. Questo è un po' il riassunto di questo progetto di restauro del Tempio. Il grande obiettivo della vita di Joas, la cosa della quale la Bibbia vuole che noi sappiamo ciò che fece, è questo, E prima di passare al prossimo punto riguardo alla mancanza di perseveranza, voglio solo sottolineare due versetti che per me spiccano in questa faccenda di Joas e la raccolta di fondi per il restauro del Tempio. Il primo versetto, in capitolo 12, versetto 15 di Seconda Re, ci sono queste parole: e non si chiedeva alcun resoconto a quelli nelle cui mani si consegnava il denaro per pagare chi eseguiva i lavori, perché agivano con fedeltà. Questo versetto è saltato fuori dal testo perché in un mondo come quello in cui viviamo noi, in cui l'integrità è l'eccezione invece della regola, questo davvero è un bellissimo esempio. Purtroppo si sentono tante storie di persone che rubano i soldi della Chiesa per farne uso personale. E questi uomini sono un grande esempio di fedeltà nel far arrivare i soldi raccolti per ciò per cui erano stati destinati a, diciamo, la spesa a cui era destinato. Sinceramente io non ho mai capito come qualcuno poteva prendere i fondi di una raccolta per un progetto e scapparsene via. Non ho mai capito. Ne ho sentito di storie così. Succede più di quanto vorremmo ammettere. E così questi uomini che agivano con fedeltà ci servono come un esempio positivo, uno sprono positivo per amministrare fedelmente ciò che Dio ci ha dato da amministrare, sia tanto sia poco. Siamo amministratori di quello che il Signore ci ha dato. Secondo versetto che spicca in questa faccenda della raccolta di fondi e diciamo la conclusione dei lavori è nel brano parallelo 2 Cronache 24 del 9 al 10. Ve lo leggo. Questo è nella seconda fase della raccolta di fondi, quella che funziona. Leggiamo: poi fu ordinato in Giuda e in Gerusalemme che si portasse al Signore la tassa che Mosè, servo di Dio, aveva imposta a Israele nel deserto. Sarebbe la tassa per la manutenzione del tabernacolo, poi del tempio. Versetto 10: tutti i capi e tutto il popolo se ne rallegrarono e portarono il denaro e lo mettevano nella cassa finché tutti ebbero pagato. La mia prima riflessione su questo versetto è che è la prima volta nella storia forse in cui qualcuno gioisce di pagare una tassa, ma è quello di cui leggiamo: gioivano di pagare la tassa che Mosè aveva imposto. Però c'è un principio più profondo ed è che, forse l'avete sperimentato anche voi, nel servizio del Signore il dovere diventa un diletto. L'avete mai sperimentato? Parliamo di doveri, parliamo di quello che il Signore si aspetta da noi, ma per i figli di Dio quello che per alcuni è un dovere diventa un diletto. Questo mi è venuto in mente pensando a questi capi. In realtà quello di cui gioiscono questi capi è che qualcuno ha esercitato la leadership, in questo caso Joas, si è presa la responsabilità, l'iniziativa di avviare questo progetto di raccolta di fondi e di incentivare la loro partecipazione. Per tanto tempo questa cosa era stata lasciata, nessuno aveva preso la responsabilità di restaurare il Tempio. E notiamo che c'è gioia in loro, c'è gioia nel dare per l'opera del Signore. Non so se vi sembrano strane queste parole, ma io mi ricordo quando Jim Albright, il pastore della Chiesa Internazionale di Lingua Inglese, loro pagavano l'affitto per la nostra chiesa. Lui mi diceva: chi sai, il momento più bello del mese per me è quando scrivo l'assegno per pagare l'affitto per Veritas. Poi si sono capovolti i ruoli, abbiamo potuto coprire noi quello che loro non potevano. Però mi sono rimaste queste parole. Aveva gioia nel sostenere Chiesa Veritas quando non potevamo farlo noi stessi. C'è gioia nel dare per l'opera del Signore. Una delle gioie più grandi per me è stato poter assistere al modo gioioso in cui voi avete dato per diversi bisogni, progetti. È una cosa incredibile. Non abbiamo mai dovuto, non che lo farei mai o che sarei in grado di farlo, usare la minaccia o la manipolazione. È sorto da cuori gioiosi il dare per dei bisogni, dei progetti che il Signore ci ha messo davanti. E sono convinto che questa è una delle ragioni per cui Dio ci sta benedicendo economicamente, perché vede dei donatori gioiosi. Persone che amano l'opera di Dio, amano il Vangelo, vogliono partecipare attivamente nel raggiungere gli obiettivi che il Signore ci mette davanti. Passiamo adesso al secondo punto, che è veramente il peso principale di quello che voglio dire, la mancanza di perseveranza nella seconda parte della vita di Joas, la mancanza di perseveranza. Questa mattina stiamo parlando della necessità di perseverare, non per un po' di tempo, non per una parte della nostra vita, ma per una vita intera. Questo è quello di cui stiamo parlando. Nel caso di Joas ha fatto una grande cosa, una cosa riconosciuta dal Signore. Dobbiamo vedere questo suo interessamento per il Tempio e il ricondizionamento del Tempio come una manifestazione di una spiritualità alta, una consacrazione a Dio molto elevata. Questo è quello che rappresenta questo suo interessamento per il Tempio. Però che contrasto abbiamo tra la prima parte della vita di Joas e la seconda? Il contrasto viene segnato più chiaramente in Seconda Cronache, venite con me, non l'abbiamo letto, però notate come il contrasto è ancora più marcato dall'autore di Seconda Re, quando leggiamo che Jehoiada morì, se ci ricordiamo il sommo sacerdote che l'aveva reso re, aveva fatto di tutto per farlo diventare re, Jehoiada morì e subito dopo lui subì un grande declino. E vogliamo adesso guardare il declino di Joas, la sua mancanza di perseveranza, e voglio attingere del suo esempio negativo delle lezioni per poter vivere vite intere di perseveranza. Voglio darvi dei principi per poter vivere vite intere di perseveranza. Perché la tentazione qual è? La tentazione è quella di perseverare per un periodo, perseverare fino alla raggiunta di qualche obiettivo, ma poi smettere di perseverare. Può essere qualsiasi cosa quell'obiettivo verso il quale punti il tuo sguardo, quello che segna un prima e un dopo, può essere una promozione al lavoro, può essere un successo, può essere una cosa negativa come una morte, un divorzio, una promozione. Alcuni lo sperimentano quando vanno in pensione, subiscono lì il declino e smettono di perseverare. Ma voglio che dall'esempio di Joas ci prepariamo già da oggi per vivere una vita intera di perseveranza. Mi ha colpito una cosa che ho letto questa settimana, che mi ha mandato mio padre, e voglio condividerlo con voi. Mio padre di recente ha sperimentato quello di cui stiamo parlando, un grande evento nella vita che segna un prima e un dopo. È stato dopo la morte di mia mamma che si è trovato di fronte al dover vivere un capitolo nuovo della sua vita. 30 maggio del 2023 è iniziato per mio papà il primo giorno del resto della sua vita. E mi ha dato un grande esempio positivo su come vivere una vita intera di perseveranza. Come perseverare anche nel capitolo seguente alla morte della sua compagna di 49 anni, e guardate che parole condivise sulla chat della nostra famiglia. Aveva letto queste parole e disse: ma dato che io credo che i piani di Dio sono migliori di ciò che avrei potuto pianificare per me stesso, invece che correre lontano dal percorso che mi ha messo davanti, voglio correrci verso. Non voglio cambiare la mente di Dio. I suoi pensieri sono perfetti, voglio pensare i suoi stessi pensieri. Voglio la grazia per accettare il suo tempismo. Non voglio cambiare i piani di Dio. Il suo piano è perfetto, voglio abbracciare il suo piano e vedere il modo in cui si glorificherà attraverso di essa. Voglio arrendermi alla sua volontà. E poi mio padre aggiunse le parole, questo riassume il tutto per me. Che grande esempio di uno che non ha perseverato per una parte della vita, ma vuole applicare la perseveranza alla vita intera. Ora, come arriva una persona a poter vivere una vita di perseveranza, una vita intera? Voglio offrirvi tre principi che sorgono da questa sezione, attingendo da Seconda Cronache, per poter vivere una vita di perseveranza. Tre principi per perseverare durante una vita intera. Prima di tutto, considera bene da chi ti circondi. Questo viene fuori da versetto 17 e 18. Leggiamo che Joas si circondò da questi capi di Giuda, e lo incitarono ad abbandonare la casa del Signore. Ed è importante che tu sappi, che io sappia, che la tua capacità di perseverare per una vita intera è direttamente collegato alle persone dalle quali ti circondi. La tua capacità di perseverare una vita intera è direttamente legato alle persone dalle quali tu ti circondi. Le voci alle quali tu dai posto nella tua vita. Per diversi anni, non sappiamo quanti, ma più di 23, che è il tempo in cui è stato concluso il Tempio, per questo tempo Joas fu influenzato da Jehoiada. Era la voce di Jehoiada la voce che aveva influenza. Ma ad un certo punto diede ascolto a delle persone che lo indussero ad abbandonare la casa del Signore. Ed è incredibile, fratelli e sorelle, il grande obiettivo della sua vita, quello per cui si era messo in moto, aveva perso sonno la notte, aveva avuto delle conversazioni difficili per restaurare il Tempio, dopo lui abbandona. Nel momento in cui più aveva bisogno di essere incoraggiato, aveva bisogno di una voce che lo incoraggiasse a spingersi verso il Signore, si aprì a delle influenze che l'hanno portato nella direzione sbagliata. Ora, quando parliamo del potere dell'influenza, non vorremmo essere fraintesi. Potrebbe sembrare che il messaggio è quello di dire dobbiamo tagliare i ponti con i peccatori, dobbiamo mantenere le distanze con vicini, colleghi, familiari, non credente. Non sia mai, non è questo di quello di cui stiamo parlando. Siamo in missione, dobbiamo seguire l'esempio di Gesù che andava nelle case dei peccatori. Chi raggiungerà le persone se non siamo noi ad andare alle loro feste, ad andare ai loro inviti, a relazionarci per raggiungerli per Cristo? Non stiamo parlando di nasconderci in un bunker per evitare le influenze là fuori, no. Quello di cui stiamo parlando, quando parliamo dell'importanza di circoncidarci di influenze positive, è da chi ci permetteremo di essere formati. A chi darai tu la libertà di formarti? Nella bocca di chi riconoscerai la voce di Dio, permettendo che siano loro che ti parlino? La tua capacità di vivere una vita intera di perseveranza è direttamente collegato a di chi ti circonderai. E io personalmente mi tocca molto questo punto, perché non posso ringraziare Dio abbastanza per le persone di cui Lui si è usato, anche di molto recente, per parlare parole di verità nella mia vita. Quando stavo perdendo la prospettiva, mi stavo scoraggiando, e chissà che fine avrei fatto se questa persona non avesse avuto in cuore di dirmi: Keith, non ti preoccupare, l'opera di Dio non dipende da te. Wow, pesi sollevati, prospettiva riacquistata. Avevo bisogno di quella parola di verità nella mia vita. La domanda molto diretta è questa: di chi ti stai circondando? A chi stai permettendo di influenzare la tua vita? Dai alla Chiesa, dai ai fratelli maturi l'importanza che meritano? sono così importanti. Li vedi come quasi la tua salvezza, perché hai bisogno di essere circondato da persone che ti parleranno parole di verità. Ebrei 10:25 è un versetto molto conosciuto: non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti a fare. E molte volte questo versetto viene usato come una mazza da baseball, per dire non mancate alle riunioni. Ma non è questo l'enfasi di questo versetto. L'enfasi viene dato dal versetto 24. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza. Vedete la causa e l'effetto? Noi ci circondiamo dalla chiesa, andiamo in chiesa, ci sediamo sotto parole di verità per essere incitati, ravvivati, ricordati a dedicarci all'amore e alle buone opere. Così il primo punto per perseverare durante la vita intera è: considera bene da chi ti circondi. Numero due, lascia che la parola ti parli e ti riprenda se necessario. Questo viene fuori da 19 a 21. Abbandonarono la casa del Signore, versetto 19, se ne mandò loro dei profeti e questi protestarono, ma essi non vollero ascoltarli. Versetto 20, lo Spirito di Dio rivestì Zaccaria, figlio del sacerdote Ioiada, che disse: perché trasgredite i comandamenti del Signore? Voi non prospererete. Versetto 21, fecero congiura e lo uccisero. Per vivere una vita di perseveranza, di una vita intera, dobbiamo lasciare che la parola di Dio ci formi e ci riprenda dove è necessario. Fratelli e sorelle, quanto bisogno abbiamo che la parola di Dio ci riprenda? Dio mandò questi profeti per ricondurli, ma essi non vollero ascoltarli. Lo stesso figlio di Jehoiada, fratelli e sorelle, disse: perché trasgredite i comandamenti del Signore? Notate la frase, a proposito, dove dice: voi non prospererete. Trasgredire i comandamenti del Signore è l'opposto del prosperare. Non dobbiamo mai smettere di collegare questi punti. Dio ha a cuore la nostra prosperità spirituale, il nostro fiorire, il nostro vivere vite spirituali piene. E noi stessi commettiamo sabotaggio contro noi stessi quando trasgrediamo i buoni comandamenti del Signore. E qual è la manifestazione più grande del fatto che Dio vuole il bene per noi? Che Dio vorrebbe che noi sperimentassimo tutto il bene in collegamento con Lui, che l'essere umano può sperimentare. Qual è l'esempio per eccellenza dell'atteggiamento di Dio verso il peccatore? È la croce di Gesù Cristo. È lì dove Dio per eccellenza ha dimostrato: io voglio salvarvi, voglio, come dice Romani 8, colui che non ha risparmiato il proprio figlio non ci darà tutte le altre cose. Che vedete, nella croce di Cristo è successo l'evento più importante, ed è che i peccati di ogni essere umano può essere perdonato. Dio vuole la prosperità spirituale di ogni peccatore, e quello che rimane a noi da fare è semplicemente ricevere quel dono, quella promessa. E voglio chiederti questa mattina se tu hai ricevuto questo dono. Hai accettato nella tua vita il sangue di Cristo come l'unico mezzo attraverso il quale i tuoi peccati possono essere perdonati? Fallo e vedrai come queste parole vengono realizzate anche nella tua vita. Prospererete. La riprensione del Signore è per il nostro bene. Segno del suo amore. Certamente è una misericordia severa, noi lo chiameremo, è severo perché a primo impatto, quando i nostri desideri e valori vengono affrontati, ci sembra qualcosa di negativo, vogliamo ribellarci, Diciamo, Dio, sei severo, mi dici di no a questa cosa che voglio fare. Ma poi, per la grazia di Dio, riconosciamo che in realtà l'azione di Dio di affrontarci e riprenderci nel nostro traviamento è una misericordia. E diciamo, grazie Dio, che non ti sei stancato di riprendermi. Grazie che hai continuato, come quel padre amorevole, a richiamarmi a te. Come riusciremo a vivere una vita intera di perseveranza, pronti per le sfide che ci si presentano? Dobbiamo permettere che la parola di Dio ci parli e ci riprenda. In questo caso è la loro idolatria, ma potremmo sottolineare tanti modi in cui la Bibbia ci parla e ci riprende. Sentite questa illustrazione del contrasto tra due persone che hanno sentito la parola di Dio, hanno avuto reazioni diverse. Un predicatore dice che predicò ad una conferenza. In questa conferenza c'erano due famiglie che hanno attirato la sua attenzione. Una famiglia aveva l'aspetto della famiglia del mulino bianco, però in realtà, guardando più da vicino, si vedeva che era una famiglia miserabile. Il divorzio era dietro il prossimo angolo, era una minaccia sempre presente, e si presentarono a questa conferenza. E man mano che la settimana progrediva, dice questo pastore, ho potuto osservare come la parola di Dio li ha trasformati. Il padre ascoltava con attenzione ogni parola. La mamma aveva la Bibbia aperta, rimase focalizzata come un laser su tutto ciò che si diceva dal davanti. E l'ultimo giorno la giovane coppia si avvicinò e disse all'oratore che la loro vita aveva sperimentato un cambiamento di 180 gradi. Dissero: quando siamo arrivati eravamo sull'orlo del divorzio, ora stiamo tornando a casa più forti di prima. Contrasto, questa stessa conferenza, con gli stessi oratori, la stessa verità predicata, un altro papà ha avuto un'altra reazione. Non si è lasciato trasformare dalla parola. È assistito alle prime sessioni, però la convinzione portata dalla parola è diventata insopportabile e dopo un giorno ha portato tutta la sua famiglia a casa. Vediamo qua la differenza che fa accettare o meno ciò che la parola dice anche quando ci riprende. E voglio dire qualcosa in più riguardo questo punto, perché questo veramente è la linea divisoria anche quanto riguarda le chiese. Qui è dove una chiesa biblica si distingue da ciò che si spaccia per chiese che dicono di essere chiese ma in realtà non lo sono. Quanta influenza ha la parola di Dio? Sentite queste parole. C'è un grande problema nel cercare di adattare la chiesa per farla andare a genio con le persone perdute, invece di seguire il disegno che Dio ha inteso per essa. Lo spiego nel modo più semplice possibile. La chiesa è un corpo chiamato fuori dal mondo per essere distinto e unico nel suo genere, nel suo proposito di glorificare il suo Signore e Salvatore. Da nessuna parte troviamo nel libro degli Atti, nelle Epistole, una chiesa che diventa una cultura a parte per il non credente, un tipo di club sociale per il non credente. Non lo troviamo nella Bibbia. I perduti non hanno bisogno di trovare nella chiesa un mondo che è come il loro mondo di fuori. La chiesa non è in concorrenza con il mondo. Gesù non è un brand. Questa è la linea divisoria anche per quanto riguarda chiese bibliche, chiese che veramente danno spazio alla parola di Dio. Forse qualcuno potrebbe dire: ma che dire della grazia? Vogliamo che la nostra chiesa sia una chiesa di grazia? Assolutamente. Cosa significa una chiesa di grazia? Una chiesa dove è la grazia è una chiesa viva, è una chiesa che anticipa con entusiasmo ciò che Dio farà, è un posto dove abbiamo il permesso di rischiare, un posto libero del giudizio fatto come da uno dall'alto verso il basso. Sì, tutto questo è vero, ma non ci siano dubbi, fratelli e sorelle, non è un posto assente di santità. E c'è una grande differenza tra queste cose. Fratelli e sorelle, se vogliamo vivere vite intere di perseveranza, dobbiamo permettere che la parola ci parli e, quando è necessario, ci riprenda, ci forma, addirittura ci ferisca, ma come sappiamo ci ferisce sempre per poi guarire. Numero tre, come possiamo vivere vite di perseveranza per una vita intera? Ricorda dove hai sperimentato la più grande benevolenza, sotto l'influenza del Signore. Questo viene fuori dall'ultimo versetto, dopo che per ordine del re lapidarono Jehoiada, e poi ci dà la ragione, versetto 22, il re Joas non si ricordò della benevolenza usata verso di lui da Jehoiada, padre di Zaccaria. L'affronto di Zaccaria, il figlio di Jehoiada, infastidisce così tanto il re Joas e i capi di cui si è circondato che fanno una congiura e lo lapidarono. E guardate bene che parole stupefacenti, per ordine del re. Per ordine del re. Ci sono due cose che ci stupiscono. Prima di tutto è che questo grande atto di giustizia avviene nello stesso cortile della casa del Signore. L'opera maestra di Joas, l'opera della sua vita, diventa non solo la manifestazione del cuore dedicato a Dio, ma diventa il posto dell'ingiustizia più grande della sua vita. Ci lascia perplessi. Ma la perplessità continua, perché il re ordina a uccidere il figlio del suo mentore, del suo, se lui era Timoteo, Paolo. Ordina di uccidere colui che l'aveva reso re. Non solo l'aveva salvato la vita, se ci ricordiamo, quando aveva quei pochi anni, però l'aveva reso re e lui gli uccide il figlio. E la mancanza di perseveranza di Joas ci lascia perplessi, ci lascia stupiti. Lo stesso stupore che mi ha colto a me diverse volte quando, parlando con delle persone che una volta frequentavano la chiesa, una volta erano persone di fede, mi parlano della loro fede o vita in chiesa come se parlassero di un'altra persona. Vedi questa persona davanti a te, ti parlano, sì, quando andavo in chiesa, sì, quando credevo, ma è come se fossero una persona completamente diversa. Quali sono le cause di questo strano comportamento di Joas? Beh, diciamo strano, anche se ahimè nel percorso degli anni ti rendi conto che non è così strano, purtroppo. Le persone hanno questo cambio così grande, mancano di perseveranza. Però vogliamo sempre che ci colpiscano come strani, vero? Non vogliamo abituarci a sentire storie per così diventare cinici o dire, ah sì, ma nessuno alla fine ce la fa. Vogliamo che sempre siano strane in qualche modo alle nostre orecchie. Ma quali sono le cause? Non abbiamo veramente le risposte, o potremmo dare tante cause del perché Joas smise di perseverare. Ma una cosa che viene fuori da questi versetti è chiaro, è che si dimenticò dei giorni in cui sperimentò benevolenza sotto l'occhio e l'influenza amorevole del Signore. Si dimenticò di questo. Si dimenticò del fatto che i giorni suoi più belli, i giorni di più soddisfazione, era col suo mentore Jehoiada, camminando e parlando delle cose del Signore, pregando insieme, godendo di una relazione col Dio amorevole e col suo amatissimo mentore Jehoiada. Si dimenticò della benevolenza. Sapete, proprio in questi giorni di vacanza stavo leggendo una biografia, era la storia di Tim Sledge. Questo Tim Sledge era un pastore di una chiesa conservatrice, si sarebbe trovato bene qui in mezzo a noi all'inizio. Diventò il pastore di una mega church, chiesa enorme, ma poi per una serie di circostanze finì molto male. Devo dire che all'inizio mi ha affascinato questa storia, ma col passo del tempo ho cominciato a sentire frustrazione per quello che era stato il percorso di quest'uomo. diventò un pastore di una mega church, finì male, addirittura scrisse il libro che, come detto, ho letto, Addio Gesù, ed è la storia tragica di questo pastore. Però notavo che lui era sempre in cerca di qualcosa, di più. Era un addetto, è diventato un addetto al movimento della crescita della Chiesa, un movimento che è nato negli Stati Uniti. Crescita della Chiesa a tutti i costi. Era fiero aderente della psicologia. Non siamo necessariamente contrari alla psicologia, se concepito come consigli acquistati dell'esperienza riguardo il modo in cui ragiona l'essere umano, va bene, ma un'ossessione malsana e il tentativo di applicarlo alla Chiesa è diventato parte del suo modo di fare, e continuamente cercava degli strumenti superficiali per fare la differenza, crescere la Chiesa, guarire le persone, aggiustare il suo matrimonio anche. Ma quello che mi ha colpito dalla storia di Sledge è che si era dimenticato dai giorni primi, dove aveva sperimentato nella semplicità la benevolenza. Aveva dimenticato che i suoi migliori giorni erano col Signore, le sue migliori conversazioni erano con Yoyada. E anche qui una domanda di applicazione: stai rischiando anche tu di dimenticare che i tuoi giorni migliori erano quando sperimentavi la benevolenza a ragione di una stretta comunione col Signore? Stai rischiando di dimenticarlo? Nella tua vita, nel tuo camminare cristiano, sta succedendo quel lento bivio in cui una volta camminavi sulla strada maestra col Signore a tuo fianco, tu e Lui, e lo amavi e ti scaldava il cuore, ma pian piano è subentrato altro. Ricordati i giorni di benevolenza sotto l'influenza del Signore. Per ultimo, velocemente, le tragiche conseguenze della mancanza di perseveranza. Leggiamo alla fine del capitolo 12 di Seconda Re, ma soprattutto in Due Cronache 24, 23, 27. Le ultime parole di Zaccaria sono: il Signore lo veda e ne chieda conto. Si sono subito avverati, perché trascorso quell'anno arriva il flagello del Signore nella figura di Azael. Azael aveva ricevuto, se ci ricordiamo, quella commissione da parte prima di Eliseo per essere il flagello del giudizio su Israele, adesso anche su Giuda. E guardate bene, qua dice che benché l'esercito dei Siri fosse venuto con un piccolo numero di uomini, tuttavia il Signore li diede nelle loro mani. Interessante questo versetto. Ci ricorda che non importa quante risorse abbiamo, materiali, fisiche, non importa niente di quello. Ciò che importa è avere Dio dalla tua parte. Anche con un piccolo numero Lui può dare la vittoria. Così, se sei in un piccolo numero, non ti scoraggiare. Non importa quanti si è, se Dio è dalla vostra parte. La sua morte tragica, perde con la Siria, è umiliato, poi i suoi stessi servitori tramano contro di lui e lo uccisero sul suo letto. Pensate a quanto doveva essere arrivato l'intolleranza delle persone intorno a Joas per ucciderlo nel letto. Quanti livelli di protezione ci devono essere per poter arrivare al letto del re? Ma talmente si era rovinato davanti agli occhi dei suoi servitori. Così, fratelli e sorelle, impariamo la lezione della vita di Joas, che è semplicemente questo: uno sprono a perseverare. Nel suo caso, dopo aver raggiunto un grande obiettivo, si dimenticò di perseverare. Forse è il tuo caso, forse sei prima di un grande obiettivo, forse hai appena raggiunto un grande obiettivo, ma il principio è comunque lo stesso: l'importanza di perseverare per una vita intera. Finisco con queste parole dell'autore Irving Stone. Irving Stone è un autore che ha passato una vita intera a studiare la grandezza. scrivendo biografie romanzate di uomini come Michelangelo, Vincent van Gogh e altri grandi della storia, Winston Churchill. Una volta Stone è stato chiesto se avesse trovato un filo conduttore che percorre la vita di tutte queste persone e ha detto: scrivo di persone che qualche volta nella loro vita hanno una visione, un sogno di qualcosa che dovrebbe essere realizzato e vanno a lavorare. Sono picchiati in testa, abbattuti, diffamati e per anni non arrivano da nessuna parte. Ma ogni volta che vengono abbattuti si rialzano. Non puoi distruggere queste persone. E alla fine della loro vita hanno realizzato alcuni modesti parti di ciò che si erano prefissati di fare. Fratelli e sorelle, accogliamo lo sprono per perseverare per una vita intera. Caro Padre, grazie perché la tua parola ci indirizza, ci guida, ci sprona, ci corregge. E Signore, quello che potrebbe essere un messaggio, sembrare un messaggio semplicemente di dovere, ti prego di trasformarlo in un messaggio in cui ci riconosciamo che quello che tu ci comandi di fare ci dai anche le risorse per farlo e che questa perseveranza non dipende da noi ma dipende da te, dalle tue promesse e che noi man mano che metteremo in pratica gli atti di ubbidienza che tu ci metterai davanti troveremo in ogni momento che sei stato tu a darci la forza, a darci la grazia. Quando cadiamo quella mano che ci rialzerà, sarai stato tu dall'inizio fino alla fine ad aiutarci a vivere vite intere di perseveranza. Ti ringrazio per la tua parola, benedici i nostri cuori nel nome di Gesù. Amen.